diciamo che le parole utilizzate sono diverse nelle altre comunicati in cui annunciava una tregua, cioè nelle altre due occasioni in cui annunciava una tregua, due occasioni diciamo di una certa consistenza, ci fu anche nel giugno del 96 una tregua di una settimana, ma era più che altro simbolica, a quel tempo era appena andato, si era appena insediato dopo i 100 giorni Aznar e quindi era più che altro simbolica, ma diciamo nelle altre due occasioni, mi riferisco a quella del gennaio e conclusasi nell'aprile dell'89 e quella iniziata il 16 ottobre del 98 e chiusasi nel dicembre praticamente nel novembre del 99, in quell'occasione Letta annunciava una tregua, però si riservava sempre due aspetti, uno che era l'approvvigionamento di armi in quel caso, abbastecimento dicevano armi e per quanto riguarda denaro e dall'altra avrebbe risposto in caso di attacco ai propri commandos. In questo caso invece non si parla assolutamente di questo. Altra questione è che in questo comunicato sembra molto sintetico, molto preciso, non si dilunga come aveva fatto negli altri comunicati in un'analisi storica che aveva portato a questa decisione. In questo caso si guarda al futuro, si guarda in prospettiva a cosa significherà questa tregua e quali sono ovviamente le aspirazioni di ETA, cioè il senso che dà a questa tregua di contribuire all'apertura di un vero e proprio negoziato politico tra le forze sociali e politiche a cui spetta, come dice ETA, aspetta il compito di portare avanti un processo nel quale in sostanza tutti i cittadini e cittadine basche, tutte le opzioni che loro, nelle quali loro si riconoscono, opzioni politiche, possano avere pari dignità, quindi in sostanza è un diritto all'autodeterminazione, anche se questi termini non li usa, ma spiega cosa significa questo concetto che spesso è stato mistificato, spesso, praticamente sempre, rispetto per quanto riguarda la strategia dell'ETA. Leggevo proprio oggi, si dice che l'ETA ha utilizzato la lotta armata per l'indipendenza del socialismo. In realtà l'ETA ha sempre detto che nel caso in cui il governo spagnolo riconoscesse il diritto all'autodeterminazione del popolo basco, la lotta armata verrebbe sospesa. Ecco, quindi diciamo che la lotta armata era sempre stata utilizzata come uno strumento, chiamiamolo così, prepolitico. E questo evidentemente, paradossalmente, proponeva in sostanza che ci fosse nei Paesi Baschi la possibilità di avere un sistema democratico nel quale tutte le forze politiche, tutte le opzioni politiche potessero avere soluzione, ma per esempio la sinistra indipendentista basca per la sua rivendicazione di indipendentismo era di fatto negata, era proibita, visto che la Costituzione spagnola impedisce questo diritto e anche il diritto all'autodeterminazione. Ecco, quindi credo che ci sia una novità di fondo, credo che sostanziale, credo che questo comunicato rappresenti veramente una grande svolta nella strategia di questa organizzazione armata che ormai ha più di 50 anni.
Giovanni, come potrà adesso il premier socialista Zapatero, insomma, si trova fra le mani una questione non di facile risoluzione, anche perché le prime reazioni, diciamo così, di carattere politiche, soprattutto dall'opposizione di centrodestra del Partito Popolare, sottolineavano proprio quest'ultimo aspetto che dicevi tu, quello dell'autodeterminazione. Secondo te come procederà Zapatero nelle prossime settimane?
Come procederà? Chiaramente è difficile prevederlo. Certo che ci sono alcuni aspetti sui quali Zapatero dovrà incidere. Innanzitutto Zapatero si trova tra le mani sì una patata bollente, ma è una patata bollente che direi ha voluto avere tra le mani anche perché c'è una contropartita. Prima la possibilità di risolvere una questione che sta durando per alcuni da 50 anni, per altri da 150 anni, ed uno dei problemi storici della Spagna, quella che Ortega y Gasset, un filosofo spagnolo, definiva la Spagna uno Stato che non è mai riuscito ad avere un'omogeneità al suo interno, ma che è sempre stato messo in questione dalle presenze di nazionalismi storici, soprattutto il basco e il catalano, ma anche quello gallego, e che quindi si troverebbe Zapatero di fronte alla possibilità di affrontare e di portare magari fino in fondo questo processo di soluzione di questo contenzioso, che sicuramente è il più ostico di quelli che si trova di fronte, si è trovato di fronte storicamente i governi spagnoli, proprio perché non solo esiste, diciamo, un mondo identitario basco molto articolato, ma anche perché all'interno di questo è esistito un settore considerevole di popolazione che ha contestato lo stesso sistema politico, sociale ed economico, e quindi un movimento cosiddetto di rottura con il passato storico dello Stato spagnolo, ma anche un movimento di trasformazione sociale. Questo aggiunge altri elementi a un contenzioso che di per sé, appunto, il riconoscimento della nazione basca come una nazione, quindi con pieno diritto di esercitare il proprio diritto alla sovranità, evidentemente questo aspetto di questo settore della popolazione ha aggiunto dei grossi problemi. Sicuramente ci sono due cose che Zapatero dovrà, gioco forza, affrontare, ed una è la situazione della repressione nei confronti della sinistra indipendentista basca, partendo dai processi che sono in corso, il macroprocesso a Madrid contro la sinistra, diverse organizzazioni della sinistra indipendentista basca, che è il più grosso processo politico nel dopoguerra in Europa, i processi contro i leader di Batasuna, proprio quando inizierà il 26 marzo, quando domani ci sarà l'inizio della tregua a mezzanotte, il Arnaldo Tegui, il portavoce di Batasuna, comparirà davanti al giudice che lo vorrebbe incarcerare. Ecco, questi sono alcuni degli aspetti. Un altro aspetto è vedere come la polizia attuerà ora, se sarà ancora la caccia del comando, dei membri del comando di ETA, oppure se si sospenderà in una tregua tacita anche da parte del governo. E poi evidentemente intraprendere questo dibattito, dialogo politico, che è l'elemento fondamentale, dove già il Partito Socialista di Euskadi, cioè della comunità autonoma basca, ha già detto di volervi partecipare, pur rivendicando le proprie posizioni, e questo è ovvio, è logico, è giusto, ma intanto sembra accettare appunto un tavolo di discussione con tutte le forze politiche e ovviamente compresa Batasuna. Ultimo aspetto credo che sia evidentemente l'abrogazione della legge sui partiti e quindi la legalizzazione di Batasuna, che rimane tuttora illegale, anche se, come ormai si nota, ha un protagonismo che non hanno magari gli altri partiti. Questo testimonia ancora di più una volta l'anomalia della situazione politica basca, una realtà che non si può chiudere mano militari, che non può dare né vinti né vincitori sul piano militare, ma che potrà trovare soltanto una soluzione attraverso una dialettica politica, e che, visto che spesso si fa appello alle maggioranze e alle minoranze, che la maggioranza della società basca, che fino adesso è sempre stata sottoposta ai voleri di fatto di una minoranza, possa invece esprimere e possa interloquire in modo democratico e quindi esercitare il proprio diritto alla sovranità dopo appunto decenni di trovarsi in sostanza in una situazione di sudditanza a una minoranza sociale e politica.
Diciamo, Giovanni, che si capirà molto domani, dopo che appunto Arnaldo Tegui sarà comparso davanti ai giudici, anche perché credo che sia lui la persona più indicata e anche il leader riconosciuto dal popolo basco per avviare le trattative con il governo spagnolo.
Ma è sicuramente uno degli interlocutori importanti, non dimentichiamo che in questo tavolo delle trattative non ci sarà solo Batasuna, ma ci sarà il Partito Nazionalista Basco, le altre forze politiche come quelle ESCO e Cartasuna, ci sarà il Partito Socialista, chiaramente, che rappresenterà anche il governo spagnolo, ma stiamo parlando di due livelli di discussione, una interna alle forze politiche di ambito basco, cioè che operano nella società basca, dell'altro quando si troverà una soluzione andare a Madrid e negoziare con il governo le decisioni intraprese. È chiaro, domani ci sarà questa citazione, questa deposizione di Arnaldo Tegui, Conde Pumbido, il procuratore generale spagnolo, ha già detto che dopo questa decisione lui auspica che i magistrati valutino le decisioni da intraprendere. Per esempio, proprio oggi è stato rilasciato senza nemmeno la cauzione un altro leader di Batasuna, Fernando Barrena, per le accuse dello sciopero generale del 9 marzo scorso. Sono sintomi, vedremo nei prossimi giorni appunto se riusciranno a ricompattare gli apparati dello Stato, le proprie posizioni, e quindi di avere una posizione coerente rispetto ai passi che sono necessari, però sicuramente è un processo lungo che necessiterà di alcuni anni, ma che sembrerebbe a questo punto, diciamo, la palla è passata al governo spagnolo e alle forze politiche spagnole. E poi ci sarà il dibattito politico, e come tutti i dibattiti questo spetterà un po' ai rapporti di forza interni alla società basca e con rispetto allo Stato spagnolo, vedere quale sarà la soluzione. È chiaro che una forma di riconoscimento dell'autodeterminazione dei cittadini e cittadine basche dovrà essere trovata, dovrà essere risolta, perché altrimenti ci si troverebbe in una situazione veramente di critica. Non possiamo fare comparazione con la situazione catalana, dove per esempio il Partito Socialista Catalano è maggioritario, mentre nella società basca il Partito Socialista non è maggioritario, ma sono le forze politiche di ambito nazionalista basco ad essere maggioritarie. Ecco, quindi ci sono rapporti diversi, sarà una lunga mediazione. In tutto questo contesto manca il Partito Popolare, e bisognerà vedere se vorrà mantenersi per interessi elettorali in un'opposizione pura e dura, o se accetterà anche lui di poter entrare in questa dialettica e dare il proprio contributo a un maggiore spessore democratico in una società come quella basca, che comunque rappresenta come poche occasioni in Europa, allo stato attuale, delle vere opzioni alternative dal punto di vista del progetti di governo. Esiste una sinistra vera, una sinistra radicale, articolata a livello sociale, che ha una presenza forte nella società e che condiziona la società. C'è un partito di centrosinistra, come potremmo definire il Partito Nazionalista Basco, ci sono forze come Eusko Alkartasuna, socialdemocratica, Aralar, che è una sezione della sinistra indipendentista, c'è Izquierda Unida basca, che rappresenta la federazione basca dell'Izquierda Unida, poi c'è un partito di centro, definirei il Partito Socialista, e una destra come il Partito Popolare. Quindi veramente uno spettro articolato e che necessita del contributo di tutti.
Giovanni Jacopuzzi, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Buona giornata a voi, buon lavoro.